Benvenuti in un nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso, il podcast italiano per gli elettori che vogliono essere informati su come i leader cercano di conquistare la loro fiducia, per i candidati che vogliono imparare come si prendono i voti, per i politici già eletti che vogliono imparare le tecniche per mantenere alta la fiducia degli elettori nei loro confronti e per ovviamente i miei colleghi professionisti. Io sono Marco Venturini, sono un consulente appunto in comunicazione politica da più di 10 anni, un giornalista, docente e autore di libri sull'argomento. Oggi, come sempre, abbiamo molti argomenti, quindi parto spedito. Parleremo anzitutto del campo largo, dell'errore che hanno fatto nuovamente sul candidato, ve l'avevo già detto. Ci torneremo, come ne possono uscire. Poi ovviamente parliamo anche del centrodestra, perché si stanno spostando dei voti da un partito all'altro, quali sono gli argomenti, qual è la lezione di comunicazione. Restando nel centrodestra, il profilo della Meloni è stato hackerato, cosa impariamo da questo piccolo episodio. E poi parliamo anche di elezioni americane, perché ci sono delle lezioni di comunicazione ovviamente da lì, e perché in Italia purtroppo si parla a senso unico di queste elezioni. Ne parlano soltanto i giornalisti che sono a favore di Biden e nessuno che faccia analisi di comunicazione. Io ovviamente, come sapete, durante le campagne elettorali le faccio sempre sul mio blog sul Fatto Quotidiano, e da quest'anno le farò anche in questo podcast in maniera perfino più approfondita, perché lo faremo ogni settimana circa. Il podcast esce ogni lunedì, non sempre parleremo di elezioni americane, ma quando è necessario, alla fine dell'episodio ne parliamo, così se vi interessa lo ascoltate, se non vi interessa sentite soltanto la prima parte, che è quella sulle questioni italiane. Togliamoci subito la storia del profilo di Giorgia Meloni hackerato. Allora, ieri, oggi è lunedì, il podcast esce ogni lunedì, è stato hackerato il profilo Instagram della Presidente del Consiglio. Un fatto grave, però ci sono dei pseudo finti esperti, quindi neanche degli pseudo esperti, che vogliono dare lezioni ai social media manager della Meloni, come se avessero bisogno di lezioni da qualche passante, insomma, dopo tutto quello che hanno fatto. E addirittura ieri sera si ipotizzava, no, in alcuni commenti e post su Instagram, ma neanche le basi sanno l'autenticazione a due fattori. Questo è ridicolo, ci mancherebbe che loro non sappiano della autenticazione a due fattori. Io già ieri sera avevo capito quale fosse la dinamica, oggi il Corriere della Sera la conferma e c'è la lezione, che è quello che ci interessa, non ci interessa noi il chiacchiericcio, ci interessano le lezioni. Il profilo ufficiale di Giorgia Meloni è stato hackerato da un hacker, insomma, che poi ha messo un cartello sui Bitcoin. In che modo? Attraverso il profilo Instagram di uno dei collaboratori che gestiscono i social della Presidente. Quindi gli hacker hanno hackerato un collaboratore e da lì poi sono riusciti ad accedere, a gestire, insomma, per qualche minuto il profilo della Meloni. Quindi non è stata hackerata direttamente Giorgia Meloni, che ovviamente l'autenticazione a due fattori ce l'ha. È stato hackerato un collaboratore, che non è detto che sia il social media manager, anzi sicuramente non lo è, che perché ha l'autenticazione a due fattori, ma qualcun altro. E qui c'è la lezione: io ho gestito profili di membri del governo, sindaci, di tutti i livelli, parlamentari, sottosegretari, eurodeputati, eccetera. C'è un problema in quasi tutti gli account social dei politici, soprattutto di quelli più importanti. C'è un grande problema, ovvero che hanno una quantità spropositata di amministratori, di gestori, amministratori, editor, ovvero di persone che possono pubblicare su quegli account, su quei profili. Per esempio, devo fare una diretta per la campagna elettorale, allora il circolo del partito locale mi fa aggiungere come editor, cioè come persona che può pubblicare, può accedere al mio profilo, e mi fanno accedere il tecnico del paesino dove devo andare a fare la diretta. E poi che succede? Che questo tecnico rimane dentro il profilo mio, perché nessuno si ricorda il giorno dopo, 2 giorni dopo, di andarlo a togliere. E poi devo fare la diretta televisiva che va condivisa, e boom, e mi aggiungono quello della redazione televisiva. E poi devo fare il contenuto insieme al compagno di partito, boom, e mi aggiungono il social media manager del compagno, del collega di partito. E poi eccetera eccetera. E poi c'è un collaboratore che quindi mi deve gestire i social e lui c'è. Ma lui poi mette il suo dipendente, come facciamo noi, con la mia agenzia. E allora diventiamo da uno, diventiamo quattro dentro a quel profilo. Però poi il dipendente se ne va, perché si è aperto l'agenzia sua o perché è andato a lavorare da un'altra parte e nessuno si ricorda di andarlo a togliere. Ovviamente io li tolgo sempre, però gli altri non se ne ricordano. E così quando noi entriamo nei profili troviamo 7, 8, 10 persone all'interno delle persone che hanno accesso a quelle pagine. Ecco, questo è l'errore, questo è il motivo per cui vedete i profili dei leader hackerati sempre, perché c'è troppa gente dentro. Essendoci troppa gente dentro, si moltiplicano le possibilità che uno di questi venga hackerato, perché su 7-8 persone che hanno accesso non ci stanno 7-8 geni, anche perché spesso viene dato accesso a mio marito perché pure lui vuole vedere, o a mia moglie perché pure lei vuole vedere, e al mio parente, oppure a quel militante che si è sedicente esperto di social che vuole vedere pure lui. Ecco, sono magari non esperti, anzi spesso non esperti affatto, e quindi non hanno la famosa autenticazione dei due fattori, o peggio ancora, perché poi la banalità del prendersela con l'autenticazione dei due fattori non è l'unico motivo, soltanto una persona inesperta direbbe questo. L'esperienza, vi assicuro, perché di pagine hackerate ne ho dovute risolvere diverse e non sempre è possibile, mi dice che spesso si consegnano volontariamente le password e il codice della doppia autenticazione agli hacker. Ma come, Marco? I capi puntano un'arma contro? No, con dei moduli finti. Sei stato segnalato per copyright, il tuo profilo è stato chiuso, lo devi riaprire, ricompila questo modulo. Oppure vuoi la spunta blu? Mandaci i tuoi dati. Quindi questi hacker che si fingono Meta, che è l'azienda di Instagram e Facebook, ti chiedono i dati e tu glieli dai spontaneamente. Questo succede anche a persone acculturate, ve lo assicuro, di solito però non giovanissimi, ok? Io ho 40 anni, quindi non è che io sono giovanissimo, quindi dunque lo dico con molto rispetto, però persone che sono dai 50 anni in su di solito sono tendenzialmente più esche più facili per questi hacker. Quindi un collaboratore o un politico sopra i 50 anni va a compilare il modulo, consegna spontaneamente le password agli hacker e poi in chat gli manda pure il codice della doppia autenticazione e la frittata è fatta, ok? Così avvengono gli hackeraggi delle pagine dei leader. Quindi la lezione è, ovviamente, fate un piccolo corso a tutti quelli che hanno accesso alla pagina dicendogli di mai compilare un modulo. Non esiste nessun motivo al mondo per cui Meta ti chieda di compilare un modulo o di mandargli il codice che ti arriva per messaggio. E prima ancora andate a pulire gli accessi alla pagina, cioè quante persone hanno accesso alla pagina, andate a vedere i nomi e togliete tutti quelli che non sono strettamente necessari. Quello che deve stare dentro la pagina per giudicare il tuo lavoro, toglilo, perché c'è sempre qualcuno che deve stare lì a guardare le statistiche, perché lui è l'esperto, e capire se tu stai lavorando bene. No, levalo, non serve. Ci deve stare solo chi deve pubblicare tutte le settimane su quella pagina. Gli altri, se vogliono informazioni, le chiedono e gli si manda un report che si scarica in automatico, che voi vi scaricate in automatico da Meta, perché neanche dovete perdere tempo a fare i report, che diventate schiavi, se no, dei report. Ok, questa è la storia dell'hackeraggio della Meloni. Andiamo più rapidi, però è importante perché succede a tanti. Allora, se avete sentito gli episodi passati di questo podcast e se avete letto sul gruppo, e dovreste entrare nel gruppo Comunicazione Politica, gruppo Facebook Comunicazione Politica, scrivetelo sul motore di ricerca di Facebook ed iscrivetevi, è gratuito. Avevo spiegato che il Campolargo aveva sbagliato il candidato in Abruzzo, infatti hanno perso perché non era un politico, e che stava commettendo lo stesso errore in Basilicata, scegliendo la Cerenza che non è un politico. Prima che la Cerenza si ritirasse, io già l'avevo detto. Ecco l'altro errore del Campolargo, cioè PD 5 Stelle, hanno preso di nuovo un candidato non politico, e questo è un errore. Ecco, ancora prima delle elezioni, per loro fortuna, si è autoescluso questo candidato non politico, che secondo le descrizioni aveva detto, quando è stato chiamato da Conte Schlein, sì, va bene, candidatemi, ma non mi chiedete di fare campagna elettorale. Quindi siamo al top proprio, candidato perfetto, ok? Comunque questo ha bistrattato Conte e Schlein, si è ritirato, ha fatto quindi fare una figuraccia a campo largo, sul quale già c'erano dei dubbi, come vediamo da un sondaggio fra poco, e ha messo nei guai Conte e Schlein, che adesso devono trovare un nuovo candidato. Pare che finalmente abbiano imparato la lezione del prendere candidati politici, perché le volte precedenti io avevo spiegato che un candidato non politico, quindi l'oculista, il rettore, il professore, sono candidati deboli. Andatevi ad ascoltare gli episodi, oppure andate sul gruppo, ve la faccio breve qui, se volete approfondire andate su queste fonti che vi ho detto, perché vanno a dimostrare ai candidati non politici che non si è trovata una intesa, una sintesi fra le forze politiche, che quindi non c'è un accordo forte, un'alleanza forte, e non solo, perché non c'è neanche una classe dirigente forte in questa alleanza, su quel territorio, in questo caso in Basilicata, l'altra volta in Abruzzo. E quindi parti già debole, già dando un messaggio di assoluta debolezza, e non solo poi, il candidato non politico non sa fare campagna elettorale. E io, che ho fatto tanti corsi, sono stato in Abruzzo anche, per qualche giorno a fare dei corsi non al campo largo, e adesso andrò in un'altra regione, insomma giro spesso e a volte mi capitano i candidati non politici, quindi non sanno fare campagna elettorale, giustamente, perché fanno altro. Uno fa l'oculista, uno fa il rettore, ed è giusto che sia così, non è che dobbiamo tutti fare politica. Però una volta che ti candidi poi dovresti imparare a fare campagna elettorale. Ebbene, quando mi chiamano appunto in giro per l'Italia a fare i corsi a questa gente, vi assicuro che neanche vogliono imparare. Quando io ce l'ho col candidato non politico, non è perché a me siano simpatici i politici, è perché io so che parte con un atteggiamento totalmente sbagliato. Il non politico vuole restare non politico perché non si vuole sporcare le mani. Ma non funziona così in politica: le mani, nel senso di lavoro, te le devi sporcare. Di lavoro, non di corruzione o altre cose, ci mancherebbe. Quindi devi essere disposto a fare la campagna elettorale, a chiedere il voto alle persone. Altrimenti sei inutile come candidato se non porti voti. È come un attaccante che non fa i gol, è inutile, deve cambiare lavoro. Ecco, il candidato che non porta i voti è inutile. E per portarli li devi chiedere, di saperli chiedere con tutte le cose che insegniamo qui. Quindi, quando io vado a fare questi corsi, vedo che c'è gente che vuole mantenere la propria separazione dal mondo della politica e quindi non imparano. E quindi dicono, ma a me tutti mi conoscono perché ero, per esempio, il rettore, il commercialista, l'avvocato. Sì, infatti, i voti poi non li prendi. Ti devono conoscere come politico. Ok, quindi il campo largo forse finalmente, dopo la seconda batosta, quindi dopo l'Abruzzo, di Natale, dopo l'ennesima, perché hanno perso anche in altre regioni, ricordiamo il Lazio, hanno messo una giornalista che ha preso pochissimi voti, ma hanno messo solo una volta, appunto, con una politica, tra l'altro, in Sardegna. Di solito provavano a mettere i non politici. Comunque, finalmente, dato che ormai se ne parla molto del campo largo ed è successo in breve tempo due volte, forse hanno capito che devono mettere un politico. Quindi la lezione è questa, amiche e amici: i candidati devono essere politici, gente che ha fatto politica. I candidati a ruoli importanti, ovviamente, da qualche parte dovranno partire. Un candidato consigliere comunale, ovviamente, può essere anche un non politico. Da una parte dovrai partire, ci mancherebbe, ma come sindaco, come presidente, non puoi mettere un non politico. E quindi probabilmente il campo largo sceglierà, almeno in queste ore stanno dicendo questo, Marrese. Chi è Marrese? Una risorsa interna, un esponente politico che da tempo si scaldava a bordo campo, spiega il Corriere della Sera. Alla fine il candidato unitario del centro-sinistra in Basilicata, che però perde così Azione, che vuole Angelo Chiorazzo, che è un candidato molto forte, è Piero Marrese, ovvero presidente della provincia di Matera, storicamente PD, sponda Bonaccini, quindi presidente della provincia di Matera. Non solo, è stato pure sindaco molto votato di un comune della Basilicata. Quindi abbiamo appunto un politico. Vediamo come andrà. Potrebbe essere la scelta giusta. Non è detto che vincano, assolutamente, perché chiaramente anche il centrodestra si sta organizzando, però almeno sono usciti un po' da questo imbarazzo. Bene, dopo l'Abruzzo, quindi campo largo già era in crisi, dopo il ritiro di questo Lacerenza in Basilicata, peggio che mai. Potrebbero però recuperare un po' di credibilità se questo Marrese fosse un buon candidato, ma ancora non lo conosciamo, lo vedremo. E ma nel frattempo però gli elettori del Campolargo si sono fatti un'idea sul Campolargo, appunto. Pagnoncelli, noto sondaggista, sul Corriere della Sera scrive: per un elettore su tre del PD la sconfitta in Abruzzo è uno stop al Campolargo. Questo è interessante perché è proprio il PD che spinge per il Campolargo. Retroscena dicono che la Schlein in questi giorni sia molto indaffarata nel chiamare Conte, nel cercare di convincerlo a tenere in piedi questa alleanza. Pagnoncelli scrive sul Corriere: il vento della riconquista auspicato dal centro-sinistra in Abruzzo non ha soffiato. Nel nostro ultimo articolo dicevamo che solo uno scatto emotivo che avesse portato alla mobilitazione dell'elettorato del Campolargo avrebbe potuto mettere in discussione la vittoria del centrodestra. L'analisi del voto consegnataci dall'Istituto Cattaneo segna un fenomeno contrario. Il centrodestra si consolida grazie ad un astensionismo relativamente basso tra i suoi elettori e al recupero soprattutto di elettori del cosiddetto terzo polo. Ok, comunque per un'analisi del voto in Abruzzo c'è la puntata precedente del podcast, che tutto quello insomma, che abbiamo detto poi è stato confermato e riconfermato. Ma andiamo sul discorso del Campolargo. La vittoria di Marsilio appare come il frutto di successi articolati sia di Fratelli d'Italia, partito di cui il presidente d'Abruzzo è un storico esponente, come sostiene il 27% degli intervistati, sia della coalizione di centrodestra nel suo complesso, come pensa il 22%, mentre il 16% lo legge come un successo personale del candidato. La sconfitta delle opposizioni è letta invece come una battuta di arresto della strategia del Campolargo, che sembra non essere competitivo con la coalizione avversaria. Il 37% crede questo, mentre il 21% lo relega a una sconfitta locale e solo il 9% lo pensa frutto della debolezza del candidato. Quindi sono tutti fuori, sono in parte fuori strada. Ma come avviene questo, amiche e amici? Avviene perché se tu racconti che quel voto lì è un voto contro il governo, è normale che se poi vince il centrodestra, ha vinto Fratelli d'Italia, ha vinto la Meloni. Se tu dici che il voto in Abruzzo, se tu sinistra, Campolargo, dici che il voto in Abruzzo è uno specchio di quello che accade a livello nazionale, è normale che poi la gente dica che adesso a livello nazionale non credo più che possa vincere il centro-sinistra. Cioè, vai a fare delle narrazioni che sono pericolose per te stesso e alle quali mi sono sempre opposto in questo podcast e nel gruppo, sono in tutte le mie analisi, le mie conferenze, tutto, proprio anche per queste conseguenze. È interessante, continua Pagnoncelli, rilevare che tra gli elettori PD e pentastellati prevale l'idea che sia un fenomeno locale questa sconfitta, quindi che non debba contaminare l'alleanza in sé, ma una quota non irrilevante, il 30% nel PD e il 26% nel 5 Stelle, lo legge come uno stop alla strategia del Campolargo. Quindi per la maggior parte è una questione abruzzese, il Campolargo può andare avanti, ma un bel 30%, che non è poco, del PD, che sono quelli che sostengono maggiormente il Campolargo, e il 26% dei pentastellati dice: no, guardate, questa è la prova che il Campolargo non funziona. Quindi questo è un dato molto preoccupante per Schlein in particolare, che invece vuole mantenere a tutti i costi questa alleanza. Parliamo adesso invece del centrodestra, perché anche lì abbiamo un dato molto interessante. Avete visto che per esempio in Abruzzo c'è stato un buon risultato di Forza Italia, avete visto che la Lega sta in crisi e avete visto che Fratelli d'Italia resta il primo partito e che quindi di conseguenza prende voti dagli altri partiti della coalizione. Perché? Che succede? Quali sono i messaggi che portano a questo? Allora, sondaggio di Antonio Noto, pubblicato su Repubblica, dice: nel centrodestra 4 elettori su 10 ora chiedono posizioni più moderate. In Forza Italia il 55% è filoeuropeo, in Fratelli d'Italia critico il 57% e nella Lega il 65%. Il 39% di chi ha scelto il carroccio voterebbe il partito di Meloni, così come il 57% di Forza Italia. Attenzione, Allora, cosa ci spiega Noto? 4 elettori del centrodestra su 10 chiedono ai propri partiti di avere posizioni più moderate. Questo è quanto è emerso da un'indagine effettuata dall'istituto demoscopico Noto Sondaggi per Repubblica sui sostenitori della maggioranza di governo. Esiste un elettorato moderato e non ha un peso irrilevante all'interno della base del centrodestra. Per la precisione, il 30% di chi ha votato Fratelli d'Italia alle politiche del 2022, quindi il 30% dei meloniani, chiede posizioni più moderate, ovviamente il 61% di Forza Italia e il 43% dei leghisti vorrebbero che i propri partiti avessero posizioni più moderate. Ma Marco, com'è possibile? Fratelli d'Italia e Lega sono più estremisti. Ve lo spiego subito. Si prendono i voti essendo estremisti quando devi portare un cambiamento, ma poi quando governi le persone vogliono che tu sia più moderato. Tanto è vero che poi i partiti che governano per molti anni sono di centro, non sono né di destra né di sinistra, oppure si alleano con schieramenti, con colori meno forti, schieramenti di colori meno accesi, per fare un qualcosa di più centrista, ok? Con dinamiche molto fine, un concetto avanzato. Lo status quo lo mantieni con la moderazione, ma arrivi al potere con messaggi più netti, perché devi comunicare un cambiamento. Quindi è normale che ora questi elettori vogliano dei partiti più moderati, perché adesso hanno il potere e a nessuno piace che chi governa non sia un moderato, cioè nel senso a meno persone ovviamente. Non solo, continua Antonio Noto, il 27% dei simpatizzanti del centrodestra si definisce moderato e non di destra. Il partito guidato da Tajani, quindi Forza Italia, si conferma come il maggiore contenitore di questo elettorato, questo lo sappiamo. Per esempio, pensando alla politica estera, in Forza Italia la maggioranza degli elettori si dichiara esplicitamente filo-atlantica, 52%, mentre tra i votanti di Fratelli d'Italia il 44% e fra quelli della Lega il 43%. Sono a favore di una alleanza atlantica. Rispetto all'Unione Europea, le differenze si acuiscono e questo non è irrilevante con l'avvicinarsi del voto del prossimo 8-9 giugno, cioè delle europee. Questo è molto importante, lo stiamo leggendo perché dovete capire quali messaggi funzionano e quali no, e perché adesso vedrete un cambiamento nei messaggi dei leader, parlando dunque dell'Europa. Se infatti il 55% di Forza Italia è apertamente filo europeo, quindi il 55%, magari pensavate anche di più, in Fratelli d'Italia il 57% è critico, quindi la maggioranza della Meloni, di quelli che votano la Meloni, è critica verso l'Europa, nonostante la posizione europeista della presidente Meloni. Ma Marco, com'è possibile che i elettori della Meloni sono contro l'Europa e accettano che lei sia europeista? Per quello che vi ho detto prima, perché lei sta al governo e lo capiscono, sono pragmatici, lo capiscono che stando al governo devi moderarti. Nella Lega il dissenso nei confronti dell'Europa è condiviso dal 65% degli elettori, l'abbiamo sempre saputo. Quelli della Lega sono i più anti-europeisti. Tornando, infatti in Europa hanno sempre preso bei voti, ovviamente ora sono in calo, vedremo, però comunque Salvini se la può giocare, se fa una buona campagna può tornare a crescere. Tornando alla politica nazionale, è interessante notare che sono proprio gli elettori di Forza Italia a chiedere fortemente al partito di avere posizioni più moderate. Però, e questo è il punto più rilevante, questa sensibilità pur ridotta esiste anche tra gli alleati, il 30% dei sostenitori di Meloni e il 43% di Salvini. Posizioni meno estreme sono anche richieste attenzione sui temi dell'immigrazione, oltre il 30% complessivamente, su cui pesa il 57% di Forza Italia, e sui temi sociali il 49% dei tre partiti, con una percentuale maggiore 64% in Forza Italia. Quindi comunque stiamo vedendo che Forza Italia è quello un po' più estraneo fra i tre partiti del centrodestra. Comunque sia, un elettore su 4 fra chi votò centrodestra alle politiche si ritiene oggi insoddisfatto, un elettore su 4, e nella Lega la contrarietà coinvolge il 38%, quindi sono i più insoddisfatti quelli della Lega. Altro a proposito, è interessante notare che il 31% dei votanti Lega ritiene che non siano stati mantenuti gli impegni. Infatti sappiamo che il più insofferente alla Meloni è Salvini. Inoltre, tra chi ha scelto alle politiche uno dei partiti di maggioranza, quindi fra chi ha votato uno di questi tre partiti del centrodestra, il 74% ha dichiarato di essere stato più attratto dalla credibilità del leader del partito che non dalla collocazione ideologica. Quindi il 74%, quasi tutti, hanno votato uno di questi tre partiti per il leader, quindi, come vi spiego sempre, il candidato è la cosa più importante. Questo comportamento ha fatto in modo, per esempio, che Fratelli d'Italia abbia conquistato il 26% in quanto la leader Meloni riuscì ad attrarre anche parte dell'elettorato moderato. Infatti, solo l'8% di chi espresse il consenso alla lista si dichiara di destra. Solo l'8% di chi ha votato Fratelli d'Italia si dichiara di destra. La rimanente parte non ha una ideologia precisa. Pertanto oggi il 13% di chi scelse uno dei partiti del centrodestra nel 2022 stima di non riconfermare il voto. E tra questi, la quota maggiore, 23%, scelse la Lega. Nel complesso, gli insoddisfatti di centrodestra, allora oggi, come voterebbero? Noto spiega, dall'analisi dei flussi, cioè del cambio di opinione, si evince che rimarrebbero nel campo della coalizione questi elettori, ma cambiando casacca. In particolare, il 39% di chi preferì la Lega voterebbe la Meloni, così come il 57% di Forza Italia. Quindi la leader Meloni si conferma una politica in grado di attrarre voti anche dai propri alleati. Ma questo lo dico io, ma non è scritto, ma insomma è la sintesi. Ma c'è anche un flusso inverso. Gli scontenti di Fratelli d'Italia infatti si dividono fra Forza Italia 24%, gli scontenti, e Lega 20%. Questo è un dato importante che spiega quanto l'opposizione non sia stata in grado di calamitare il voto degli elettori moderati ed insoddisfatti che alle politiche scelsero il centrodestra. Dice bene Noto. Comunque se li scambiano tra di loro, nessuno che dice la prossima volta voto qualcuno dell'opposizione. Questo è gravissimo per l'opposizione. Benissimo, questo è un sondaggio molto importante per capire anche come cambieranno a breve i messaggi. E a proposito di candidati sbagliati, apriamo la pagina americana. Si è rinvigorito l'entusiasmo dei democratici di tutto il mondo, compresi i giornalisti italiani pro Biden, quasi tutti praticamente. Perché? Perché il presidente, il loro presidente, che collezionava una gaffe dopo l'altra, sbagliando nomi, eventi, persone, di tutto e di più, non ha commesso errori nella lettura del discorso sullo Stato dell'Unione. Quindi il presidente degli Stati Uniti d'America è riuscito a leggere un discorso, una grande novità. Se si è felici di questo, se ci si entusiasma per questo, siamo veramente a livelli disastrosi, perché parliamo del presidente degli Stati Uniti, che dovrebbe essere qualcosa di più di un lettore di discorsi impeccabile. Eppure così è. Ancora una volta abbiamo quindi un errore di candidato. Dopo quello che è successo dal lato Trump, quindi mi riferisco in particolare all'assalto di Capitol Hill, dopo le elezioni che lui non ha riconosciuto, le ultime presidenziali, tutti immaginavano la fine politica di Trump, no? Ovvio, dopo un episodio del genere, in una democrazia come quella americana. Ebbene, il miglior alleato di Trump è proprio Biden. I migliori amici, tra virgolette, di Trump sono proprio i democratici che l'hanno scelto come candidato, quindi hanno riconfermato il presidente uscente, che è una prassi, come appunto candidato. Un candidato che dire debole è poco, perché appunto non è più credibile come lucidità, come capacità cognitive e fisiche di fare presidente. E chi sperava che col suo ritiro o addirittura con la sua morte si sarebbe potuto puntare su Kamala Harris, quindi donna di colore, perfetto in questo momento per gli Stati Uniti, si sbagliava, perché secondo un sondaggio americano, USA Today Suffolk, il 52% la boccia. Boccia Kamala Harris, solo il 36% la approva, che è perfino inferiore al 41% che approva Biden. Kamala Harris continua a non convincere gli americani, nonostante i tentativi della Casa Bianca di rilanciare la sua immagine. Secondo appunto questo sondaggio della Suffolk University e USA Today, il 52% degli elettori non approva la sua performance come numero 2 di Biden. Quindi stanno veramente messi molto male. C'è un altro elemento che entusiasma i democratici, che è Taylor Swift, la cantante amata da tanti americani, non solo dai teenager. Perché Marco, Taylor Swift adesso riaccende le speranze dei democratici, dunque dei pro Biden? Perché c'è un altro ennesimo errore di valutazione, ed è qui la lezione politica nuova, di comunicazione politica nuova in questo contesto. I VIP, i famosi VIP, le stars, spostano voti, influenzano le elezioni? Ebbene, Taylor Swift è la cantante più famosa in assoluto negli Stati Uniti, un fenomeno di culto che ha dei numeri pazzeschi e anche insomma di gradimento. Il 53% degli americani adulti si definisce fan di Taylor Swift, il che la rende di gran lunga la figura pubblica maggiormente apprezzata in America, con indici di popolarità nettamente superiori a quelli di Joe Biden e Donald Trump. Una fandom, cioè una base di fans non solo fedele ma anche estremamente nutrita e particolarmente incisiva, dicono alcuni analisti americani, poi tradotti per i giornali italiani, a livello elettorale. Ah, ma quindi la Swift porta voti a Biden? Primo, la Swift non si è ancora espressa a favore di Biden e quindi la stanno corteggiando per convincerla a fare un endorsement pubblico a Joe Biden. Ma se questo dovesse accadere, quindi in caso di un eventuale endorsement della Swift, quali effetti avrebbe? Ed ecco che sotto ai titoli, andando a approfondire quella che è l'analisi che questi esperti americani hanno fatto, fra le righe finalmente abbiamo la verità, che è diversa dal titolo che Taylor Swift è fattore cruciale nelle elezioni americane. È diverso. Il risultato è, degli analisti, è: la pop star difficilmente sposterà voti da un candidato all'altro, ma è considerata in grado di massimizzare l'affluenza elettorale tra le categorie maggiormente propense a votare Joe Biden, ma poco entusiaste a sostenerlo, quali i giovani. Un recente sondaggio ha mostrato come ben 3 americani under 35 su 10 siano maggiormente propensi a votare un candidato sostenuto dalla cantante. Quindi 3 under 35 su 10 dicono di essere più propensi a votare un candidato sostenuto dalla cantante, che ancora però non ha sostenuto nessuno, ma comunque se dovesse, come ci si aspetta, sostenere Joe Biden, potrebbe influire sull'affluenza dei giovani che hanno già deciso di votare Biden. Ecco, allora qui mi trovate d'accordo, cari analisti, ovviamente, perché sicuramente sono dei professionisti, e cari titolisti. Non è che la Swift deciderà le elezioni americane. I VIP, come vi ho sempre insegnato, non spostano proprio niente. Vi faccio un esempio. Il cantante preferito di Salvini, l'ha detto più volte, è Fabrizio De André. Secondo voi, quale affinità c'è politicamente fra De André e Salvini? Nessuna. Eppure è giusto che a Salvini piaccia De André, perché la buona musica può piacere e dovrebbe piacere a tutti. Non devi giudicare un musicista in base all'appartenenza politica. Quanti musicisti di appartenenza politica di sinistra piacciono a quelli di destra? Tantissimi, sono quasi tutti di sinistra. Quindi, oppure un cantante che magari si droga, ti piace anche se sei contro le droghe. Oppure una cantante donna che si sveste e che si atteggia sessualmente in un certo modo, ti piace anche se magari non vuoi che tua figlia si vesta nello stesso modo, oppure tu stessa, se sei una ragazza, non ti vestiresti allo stesso modo. Cioè non c'entra niente la politica, l'ideologia politica, coi gusti musicali. Ci sono dei cantanti che fanno politica, ma non è la Swift, non sono la maggior parte, e comunque, ripeto, le due cose sono completamente separate. Quindi ricordiamoci sempre questo: nessun cantante, attore, già ci avevano provato gli attori in passato a sostenere Hillary Clinton, tutta Hollywood, nessun sportivo influenza le elezioni. Al massimo, proprio la persona più influente d'America. Oggi Taylor Swift può aumentare l'affluenza tra i giovani che hanno già deciso di votare Joe Biden. Questo e poi è comunque da dimostrare, ok? Quindi siamo sempre attenti anche a cercare questi endorsement. Ma se quello lì viene al mio evento, se quello parla bene di me, mi porta voti. No, non è così, assolutamente. Sei tu candidato che devi prenderti a trarre i voti. Non ci sarà nessun altro personaggio pubblico a portarteli. Questa è la lezione. Benissimo, abbiamo detto tante cose anche oggi. Ci vediamo da subito nel gruppo Facebook Comunicazione Politica. Iscrivetevi a questo podcast per ricevere la notifica di quando esce il nuovo episodio e ci sentiamo lunedì prossimo qui per una nuova puntata. Buona settimana a tutti.